www.redigio.it e la storia continua. Non servirai Dio e Mammona. Secondo una leggenda, all'inizio dell'undicesimo secolo, Enrico II, imperatore, scopre una congiura a opera dei nobili milanesi e comaschi, che a guisa di carbonari tramano contro la sua persona e vengono perciò tradotti in catene in certe prigioni dalle sue parti. Nel corso della detenzione, questi signori, che in vita loro non hanno mai saputo cosa significa il lavoro manuale, si vedono costretti a fare di necessità virtù e ad apprendere una certa arte della lavorazione della lana da altri reclusi già esperti in questo settore. A un certo punto, Enrico, vedendoli ridotti a questo ruolo per loro disdicevole, di semplici artigiani operai e così dimessamente vestiti, ritiene di averli umiliati a sufficienza e decide di lasciarli tornare nella loro Lombardia. Non è certo che le cose siano andate proprio secondo questa narrazione, ma il fatto è che di lì a poco comincia a farsi conoscere un nuovo ordine, i cui membri, che asseriscono di considerarsi come i cistercensi ispirati dall'esempio di San Bernardo di Chiaravalle, vanno in giro predicando la frugalità come reazione alla rilassatezza e alla ricchezza, ormai ostentata senza più ritegno, di alcuni del clero contemporaneo. Così facendo, non possono non dare fastidio agli esponenti dello status quo e quindi, come di frequente a quei tempi, pensano bene di bollarli di volta in volta o come valdesi o come catari, finché nel 1184 vengono condannati da Papa Lucio III con la solita inflazionata accusa di eresia. Non passa nemmeno un ventennio che, come spesso succede in quel corpaccione così multiforme ed eterogeneo che è la Chiesa Cattolica di quel tempo, a Lucio III subentri un Papa dotato di maggior intuito, che invece comincia a capire che alla fin fine quei personaggi potrebbero anche rivelarsi una risorsa per l'istituzione nel suo complesso. Del resto anche un certo Francesco ai suoi tempi non c'era andato vicino in un primo momento ad essere considerato eretico. Il Papa di turno questa volta si chiama Innocenzo III e nel 1201 decide di intervenire addirittura di prima persona per codificare la regola della comunità. Dispone così che venga divisa in tre ordini. Il terzo ordine comprende i laici con famiglia, il secondo i laici single, mentre il primo è composto da chierici religiosi a tempo pieno che, in quanto tali, si dedicano alle opere pastorali e insieme ai laici del secondo ordine. Vanno per le strade a predicare tutti insieme, vivono e operano in una domus e seguono modelli di vita quotidiana che prevedono il lavoro, anche di tipo pesante, svolto nel silenzio, che è concesso rompere solo al momento dei pasti e delle preghiere comuni, e rifuggono il lusso, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento e dei beni voluttuari che considerano tentazioni del diavolo. Cosicché queste comunità, una volta pienamente riconosciute dalla Chiesa, non tardano a raggiungere un livello di grande diffusione sul territorio. Le motivazioni di tutto ciò sono sostanzialmente da ascrivere al fatto che nelle loro aziende agricole il lavoro, seppur pesante, è sempre sicuro. E poi ai giovani viene garantita l'esenzione alla chiamata delle armi, se appartenenti a ordini religiosi. Oltre al lavoro in ambito agricolo e forestale, visti i grandi boschi che ricoprirono vaste zone della pianura, la marcia in più, che finirà col fare la differenza in questa sorta di fattoria comune, sarà la produzione di una sorta di tessuti grossolani di mezza lana, per cui si comincia a parlare di panni umiliati e soprattutto dei cosiddetti panni lana, che hanno il vantaggio di risultare al tempo stesso leggeri, impermeabili e caldi grazie a particolari lavorazioni realizzate con macchinari di invenzione proprio degli umiliati. Tali lavorazioni sono infatti in grado di trasformare il pelo della pecora e di capra, ma anche materie prime ben più marginali come quella di lepre, coniglio, lontra, di nutria, in un tessuto non tessuto. Ma la storia non finisce qui, perché continua con la prossima puntata.